Naturalmente il senso di questi convegni è che si parla non soltanto a scienziati di scienze dello spirito, ma anche a persone come me del tutto normali, capito? Dove sei sparita? Una delle domande fondamentali, ma proprio fondamentali, che ogni spirito umano, per quanto semplice o sprovvisto sia, si deve chiedere, è se è vero o se non è vero che ogni essere umano vive una volta sola. Io non voglio adesso fare una, non abbiamo il tempo, riassumo dicendo che per quanto mi riguarda, non vogliamo argomentare per autorità, il Rudolf Steiner dice, no, io parlo con la mia mente. In questa vita qui, usando le forze di pensiero che mi sono state regalate, sempre di più sono giunto al convincimento che se noi partiamo dal presupposto che si vive una volta sola, tantissime cose diventano assurde. E perché non accetto io l'assurdità? Non accetto l'assurdità perché l'assurdità è un'offesa in assoluto alle forze di pensiero. Perché il pensiero vuole cogliere non l'assurdo, ma ciò che ha senso. Se io parto dal presupposto che ogni, per esempio, l'evoluzione umana, qui c'è l'inizio, qui c'è la fine, facciamo la bella lunga, visto che c'è un sacco di lavagna, qui c'è la fine del mondo, qui siamo verso metà, no? Perché non vogliamo dare a ogni spirito umano, a ogni essere umano, la possibilità di partecipare a tutta l'evoluzione. Sarebbe un'ingiustizia in assoluto che io mi piglio questo pezzettino qui, qui è la mia nascita e qui la mia morte, e poi vado a Ramengo, mi catapultano, paradiso, o all'inferno. Ho sempre detto, in paradiso, questi angioletti che suonano il violino, ho sempre detto un'ora e mezza di concerto, va bene, ma poi insomma, laggiù un po' più interessante. Questa matrice, io la chiamo assurda, non, è assurda, perché ogni essere umano sa di essere nel mezzo di un'evoluzione. Quando una persona muore, alla sua morte, qui la morte, cosa ha realizzato dell'umano? Un frammento. Ognuno di noi porta in sé l'aspirazione, siccome è in toto l'essere umano, nessuno di noi è al 90% uomo o al 95%, ognuno di noi è al 100%, quindi ha il diritto a realizzare tutto l'umano e il tutto in chiave individualizzata. Allora, diamogli tutta l'evoluzione. Partendo da questo concetto, e io martello a suon di logica, stando alle forze del Logos che sono state date a ognuno di noi, allora, qui tante vite terrene, e qua ti pigli papà e mamma, possono due persone diventare i tuoi genitori, qui abbiamo lo spirito che si incarna, qui lo spirito si incarna da questi due genitori, papà e mamma, due adulti, si incarna qui, hanno alle spalle millenni di vissuto comune, una delle leggi delle ripetute vite terrene, della reincarnazione, è che noi alterniamo, di regola, ci sono eccezioni, ma alterniamo, coloro che sono parenti di sangue in una vita diventano scelti, diciamo rapporti di affinità elettiva, quindi c'è un'alternanza tra forze di sangue e forze di libertà, forze di sangue e forze di libertà. Ora, questi due genitori hanno, diciamo, un pool, un fondo genetico costruito attraverso i secoli, i millenni, attraverso diverse vite terrene, da tutti e tre. Quindi il karma dice, l'affermazione fondamentale del karma, che poi è un pensiero così logico, così pulito. Ognuno di noi, qui il papà, la mamma o anche questo spirito che si incarna, ognuno di noi è l'artefice principale di ciò che è divenuto. Ma chi di noi è divenuto ciò che oggi è senza nessun influsso dal di fuori? Quindi la legge del karma dice, tu in ciò che tu sei, sei l'artefice principale, la causa principale, ma nessuno di noi è diventato ciò che è diventato senza influssi degli altri. Quindi, diciamo, in queste forze incarnatorie c'è il risultato di cammini comuni di tutti e tre, quindi... Allora diciamo, A, B e il bambino che si incarna, che non è un bambino, si chiama C. Domanda, faccio la domanda. C, il bambino che si incarna, riceve nel suo corpo tratti ereditari che gli vengono dati dai genitori? No, la fecondazione, ciò che noi chiamiamo la fecondazione, un altro colore, fatemi vedere, ci vorrebbe un rosso ma non ce l'ho, supponiamo che sia la mamma, cose che ho detto tante volte, l'uovo fecondato nella donna, nella mamma, lo sperma maschile c'entra dentro, l'atto di concepimento sta nel fatto che nell'uovo fecondato, tutte le forze formanti, le forze che danno forma, formanti, nell'uovo della donna, della mamma, prima che c'entrasse lo sperma maschile, in quest'uovo c'erano le forze formanti della mamma. La fecondazione, cosiddetta fecondazione, consiste nel fatto che tutte le forze formanti vengono estromesse. Cosa c'è adesso nel cosiddetto, in questa materia dell'uovo? C'è il puro caos, materia puramente caotica, senza alcune forme formanti. In questo mucchio, è come se noi avessimo un mucchio di tegole, un mucchio di mattoni, il mucchio di mattoni non è la casa, il mucchio di mattoni informe non è la causa. Che cosa fa di un mucchio di mattoni informe una casa? Il pensiero. Allora la domanda è, chi decide quale forma questo mucchio di geni, diciamo, di informe, chi gli dà la forma? Questo spirito che si sta incarnando. Adesso voi direte, ma perché però... questo corpo che lui si crea secondo il suo spirito ha dei tratti comuni al corpo del papà e della mamma. Perché lo spirito di tutti e tre ha dei tratti comuni. E siccome, dovuto ai cammini fatti insieme, Questi tre spiriti hanno dei tratti spirituali comuni, imprimono sulla materia, ma non per causazione materiale di ereditarietà. Ognuno come spirito imprimono nella materia certe qualità, certi caratteri che sono comuni. E oltre a ciò che è comune c'è un sacco di elementi che sono del tutto individuali. Quindi la scienza erra, proprio è in errore, quando ritiene che l'uovo fecondato contenga a livello involuto, che deve soltanto evolversi, a livello involuto tutto il corpo. No, l'opposto è vero. È un mucchio informe di mattoni. E la strutturazione, il pensiero che struttura, vi proviene tutto dallo spirito che... Quindi lo spirito che si incarna, ognuno di noi, incarnandosi, ha costruito in tutto e per tutto il suo corpo secondo il suo spirito. Siamo sinceri, se saltasse fuori che qualcuno, che non sia io, si è permesso di sindacare, di influire e di avere degli influssi sul modo in cui il mio corpo è stato formato, io gli do un calcio nel sedere che va all'altro mondo. Come può permettersi un essere estraneo al mio essere di decidere lui del modo in cui io, come a immagine del mio spirito, strutturo e formo in tutti i milioni di cesellature il mio corpo? Quindi ognuno è l'artefice in assoluto del suo corpo, però deve ben sapere che siamo all'inizio dell'individualizzazione e quindi il suo spirito ha tratti comuni, soprattutto con le persone che sono maggiormente karmicamente, le persone che hanno influito nei secoli e nei millenni sul suo spirito. A quel punto lì io dico, messa la cosa in questo modo, mi convince.
Posso?
Sì.
Io innanzitutto volevo ringraziarlo perché l'altra volta ho fatto proprio questa domanda, che c'è una nipotina che il papà è morto, ma è uguale al padre, nei modi, nel pensiero, nel punto, mi ha risposto. Non, per me, però è la soddisfazione per me. Perché voglio dire questo? Perché il suo modo di esprimersi mi ha permesso di crescere e di vedere chiaro tante cose, perché io a scuola ci sono andato poco, sono sardo, sono mezzi ribelli là. Comunque la domanda era questa, l'amore sociale,
l'amore
sociale, sul sociale, a proposito adesso della malattia, io conosco dei carabinieri e sono diventati matti, dopo Diaz, non voglio fare un discorso politico, sto facendo un discorso sociale, gli è partita la brocca e niente, sto ragazzo, poi se lei è stato in Vietnam lo sa che cosa è successo in America, non voglio andare in merito di queste cose perché ha detto bene che il corpo, poi io ho fatto il giardiniere e amo la natura, amo me stesso, mi sono regolato, perché se mangio la pizza con alici so che mi fa male lo stomaco. No, mi sto imparando a capirmi, a conoscermi, andare all'origine. La domanda era questa, tra l'invidia e il sociale, perché io ho lavorato all'ospedale e l'arte del parlare di chi ha il potere, di poter creare confusione e di creare malattia, specialmente le malattie moderne, che in Sardegna non c'erano una volta tutte queste malattie, ma evidentemente è cambiata la società, il sistema capitalistico del logo. C'è un'americana che ha scritto un libro dicendo della pubblicità e come funziona il meccanismo. Allora la domanda era questa, dal momento in cui si fa, uno trova se stesso, ritrova se stesso nel suo essere e trova questo amore, ogni volta che trovi il sociale, dare degli equilibri sociali di non sbroccare, di non uscire fuori dal binario, perché anche ultimamente stanno a succedere delle cose non indifferenti. C'è gente che sono degli scienziati, sono degli scienziati e non vogliono, no che non sanno, ci arrivo io che ho fatto la terza media alle scuole serali, perché ho vissuto, ecco, ho detto bene, parlo del vissuto, quello che ho vissuto quotidianamente, e quello non voleva nessuno, non può smentire nessuno. Io volevo ringraziarlo perché ogni volta che vengo qui cresco sempre di più. La domanda era questa. Scusate.
Ma quanto? Io gli volevo chiedere, ma quanto ci metti a dirci buonanotte? Ma ce lo vuoi dire buonanotte o non ce lo vuoi dire?
Ma buonanotte, sì.
Finalmente. Buonanotte a tutti quanti. Ci vediamo domani.